Oggi parleremo di arte, creatività in generale e lo facciamo con Erasmo Ciuffo. Arriviamo. Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e, come vi dicevo, oggi con noi c'è Erasmo Ciuffo. Ciao Erasmo.
Ciao, come va?
Molto bene, tu come stai?
Bene, grazie.
Allora,
felice di essere qua.
Anche noi, molto felici, grazie di nuovo per aver accettato il nostro invito. Chi è Erasmo Ciuffo? Erasmo Ciuffo è un type designer, un creative director, un insegnante. Hai fondato Lettergram e Untitled Artworks, ma ne parleremo poi più avanti. Ma iniziamo a fare un po' di chiarezza e a far conoscere quello che fai e chi sei a chi ci ascolta e chi ci guarda. Allora, tu sei cresciuto respirando arte, se non sbaglio. Tuo padre pittore, scultore, tua madre un insegnante, i tuoi nonni artigiani. Ricordi di aver trascorso molto tempo insieme al loro laboratorio? Com'era quando eri piccolo questa cosa? Come l'hai vissuta?
Ma allora, confermo, nel senso che sono cresciuto in un ambiente in cui sui muri c'erano i quadri dei nonni, dei parenti, i mobili fatti da altri parenti che non conoscevo. Però chiaramente mi sono avvicinato all'arte lentamente, quindi soprattutto quando ho imparato a capire meglio la mia famiglia e a conoscere me stesso di più, quindi okay. Non sono stato proiettato immediatamente dentro. Devo dire che però chiaramente l'esperienza con mio padre nel andare in giro per mostre, allestire mostre, seguirlo, andare a vedere quando sistemava, non so, gli affreschi nelle chiese, queste cose sono state super interessanti. L'ho visto cadere dai soppalchi più di una volta.
Davvero?
Sì. Ma una volta è volato giù da 4 metri.
Quanti anni avevi?
Boh, forse 7-8 anni.
Cioè, spaventato a morte, immagino, nel vedere tuo padre crollare. Però questa cosa, secondo me, ha influito tantissimo su quello che sei diventato.
Sulla caducità dell'arte, no?
Esatto, esattamente. Ma qual è stata la prima volta in cui hai preso in mano una matita? Non so se te lo ricordi, e soprattutto se lo hai fatto per scrivere o per disegnare, magari non te lo ricordi. Ma il primo ricordo legato a te con una matita in mano?
Ma ho forse due memorie che mi ricordo.
Ok.
La prima è che mi piaceva disegnare le bandiere.
Le bandiere?
Sì, perché in casa in vacanza avevamo pochissimi libri.
Ok.
Ovviamente non avevo internet, non esisteva nulla di questo genere.
Ovviamente siamo coetanei, quindi abbiamo un'età.
Un altro secolo.
Sì.
E soprattutto c'era questo grandissimo Atlante dove insomma era l'unica finestra verso il mondo che avevo. E le cose visive che c'erano lì dentro, chiaramente oltre alle mappe, erano le bandiere. E quindi mi ricordo molto bene di aver copiato e reiterato il disegno delle bandiere di tutto il mondo su questo quadernino.
Ok.
E l'ho fatto sia per quello che ascoltando la radio e il calcio con i miei zii, vi dicendo.
Tutto il calcio minuto per minuto, immagino.
Esatto. Sì. Anche con le magliette da calcio, perché poi, siccome in famiglia avevamo anche un'edicola, avevo sempre a disposizione giornali di ogni genere, di qualsiasi tipo, le figurine, tutto.
Ecco, tu eri un privilegiato, avevi le figurine, potevi prendere le figurine.
Abbastanza, diciamo che non ero estremamente, nel senso che non è che avevo proprio cassa aperta.
Ok, però
dovevo guadagnarmele. Però diciamo che tanti input, soprattutto dal mondo della stampa, quindi erano super a disposizione. E quindi anche un'altra cosa che facevo è esercizio di copiare le magliette da calcio, sia per le bandiere che le magliette da calcio. Dopo poco ricordo di aver iniziato, almeno mi è stato detto, perché poi l'ho ricostruito probabilmente, iniziato a inventare bandiere con i codici delle bandiere, quindi nuovi stati che non esistevano, e anche le magliette da calcio. Quindi mi ricordo questa cosa di aver preso uno yogurt dal frigo, ho visto il disegno del logo e ho inventato una squadra di calcio con uno sponsor nuovo.
Ti faccio una domanda, ce l'hai ancora queste cose?
Sì, mia madre mi ha regalato un foglio a 18 anni, sì, un foglietto di quel quaderno, sì.
Ma le hai tirate fuori, le hai fatte vedere o sono tue personali, non le fai vedere?
Segretissime.
Sono segretissime, non le farai mai vedere?
Non lo so, magari fra un po' di tempo.
Vedremo.
Non lo so, servirà un contesto, direi.
Esatto, amici calciofili o che lavorano nel mondo del calcio, sappiate che c'è già qualcosa di pronto. Vabbè. Quindi hai appreso molto dalla scuola, tra virgolette, di tuo papà?
Sì, devo dire una cosa, che l'altra memoria che mi ricordo è appunto quando ho preso un'altra volta la matita in mano, mio padre mi ha insegnato, e non solo lui, chiaramente tutta la famiglia, a lavorare in maniera un po' sistematica, nel senso che mi ha regalato un quaderno dei disegni di, penso, di Leonardo,
okay,
sul cavallo.
Sì.
Io, dopo aver disegnato tanti bruttissimi cavalli, un giorno mi disse: bene, quando finisci di copiare questo qui, saprai disegnare.
Wow.
E io alla fine ci riuscii, abbastanza bene direi, niente di eccelso, però. E lui mi disse: bene, adesso sai disegnare i cavalli, non sai disegnare nient'altro, quindi se vuoi andare avanti devi iniziare con un altro animale. Quindi io lì capii già, e questa cosa mi rimase in testa fino ad oggi,
quindi,
che in realtà imparare a disegnare e imparare qualsiasi artigianalità, qualsiasi tipo di lavoro, si approccia un pezzo per volta.
Ecco. Assolutamente, quindi ha influenzato la tua visione e il tuo approccio al lavoro in maniera considerevole, perché poi immagino che questo approccio l'hai tenuto per tutta e lo tieni tuttora.
Sì, decisamente, nel senso che secondo me dietro questo tipo di mentalità che mi è stata data c'è un po' l'approccio artigianale, quello proprio delle cose, del fare le cose, anche di guadagnarsele, ma semplicemente di come dire, di costruirle.
Ok, ma al di là del background familiare, che l'abbiamo capito, l'abbiamo sviscerato, c'è stato sicuramente un momento in cui hai raggiunto, no, la consapevolezza che la comunicazione sarebbe diventata il tuo lavoro, attraverso magari il disegno, attraverso la tua arte. Ma qual è stata la scintilla? Qualcuno, qualcosa? Com'è successo? Se te lo ricordi. E se c'è stata una scintilla? Se c'è stata.
Allora, c'è stato sicuramente un momento, ma questo momento è arrivato un po' tardi, nel senso che il mio percorso di studi è stato più teorico inizialmente, perché avevo un'integrazione forse in famiglia e anche un po' una spinta esterna verso il mondo dell'arte, perché dopo tante cose fatte in famiglia, diciamo, forse si arrivava più la spinta da fare altro.
Certo.
Quando ho iniziato a studiare, forse dopo, insomma, durante l'università ho aperto anche al mondo della chiaramente dei flyer per la musica, per gli amici. Al tempo anche facevo qualche base, come dire, per divertirmi.
Ah, sì?
Al computer.
Davvero?
Sì, ecco, era una cosa che poi non ho mai portato avanti, però il concetto è che nella musica avevo già, come dire, riposto tantissimi sogni, come la musica chiaramente esprime per tutti, anche io avevo fatto questo, e quindi l'avevo approcciata da punti di vista diversi, quindi da fare flyer per le serate a fare copertine per amici, fare basi per amici o cose del genere, mi ero un po' già mosso. Però la vera scintilla è stata quando ho scoperto che esisteva una scuola a Milano, che era la Scuola Politecnica di Design, che c'è ancora, SPD, che mi ha aperto un po'...
Dove tu insegni, tra l'altro.
Dove ho insegnato.
Oh, hai insegnato.
Che mi ha aperto un po' gli occhi nel dire tipo: ok, questo è un, se vuoi, un punto di congiunzione tra quello che io so e quello che sto facendo già, e quindi portare a termine questo sarebbe forse il modo per creare un anello e iniziare da lì.
Quindi hai trovato no, il posto dove poter dare
applicare
un po' di, esatto, dare l'infa
assolutamente
a quello che volevi fare.
Sì, quindi sì, esatto, quindi si sono un po' create, sono un po' creati i contesti, la situazione per cui sia stato in grado di capire, e poi ho avuto la fortuna di potermi iscrivere a questa scuola
e lavorare su te stesso e sulla tua arte.
Sì, esatto. Nel frattempo, quindi, poi ho concluso la parte di laurea e studiato questa cosa.
Ok. Nel tuo lavoro oggi sei comunque senza dubbio un punto di riferimento, possiamo dirlo, ma nel
spero,
settore
sì,
sia nel settore della moda, della musica, ma da dove sei partito? Cioè, qual è stato il tuo percorso? Cioè, ti sei iscritto, come ci hai detto, alla scuola, ma come sei arrivato poi a fondare Lettergram e che cos'è?
Ho fatto tanta gavetta, ho lavorato tanto, diciamo, sulle cose che poi erano al tempo molto tecniche, che sono comunque molto importanti, quindi l'approccio all'utilizzo dello strumento è fondamentale a qualsiasi lavoro fai, sia Excel, che sia una matita o un microfono.
Esatto.
Quindi ho imparato a conoscere quelli, prima di tutti. E questo perché, diciamo, nella parte di esplorazione precedente che ho avuto da piccolo, ho imparato a fare quello prima e poi, diciamo, la funzione l'ho aggiunta dopo. Credo che oggi questo forse sia un pochino più difficile da comprendere, perché l'esposizione che abbiamo unisce, arriva, anzi ci dà già un'unione di funzione e forma,
okay,
e quindi chi studia ricevendo soltanto queste cose forse fa un po' più fatica a discernere l'una dall'altra. Io avendo sostanzialmente fatto sempre questo, tutt'oggi cerco di discernere e analizzarli entrambi, e questo porta forse a comprendere meglio quello che c'è da fare o quello che voglio dire.
Lettergram invece come ci sei arrivato?
Bravo, mi sono perso.
Non ti preoccupare.
Lettergram è nata perché diciamo è radicata nella passione per le lettere.
Esatto, perché poi mi sarei legato a come è nata la passione del lettering.
Certo. La passione per le lettere nasce chiaramente dalla scrittura, dallo studio delle forme e chiaramente dalle firme degli artisti, dalla firma di mio padre, via dicendo. E nel tempo si è sviluppata anche come cultura per la storia, perché la tipografia è un termometro di quello che accade in epoca storica, ogni volta diversa. Ci sono manifestazioni più evidenti, altre meno, però in ogni caso è sempre un buon segnale di quello che sta accadendo in un territorio, non in tutto il mondo per forza.
Ok.
Quindi mi ha fatto capire che grazie a quello io potevo in realtà fare riferimenti visivi a qualsiasi epoca, territorio, quindi è una sorta di passepartout perfetto, no? Uno strumento estremamente ampio. Quindi ho imparato, l'ho studiato un po', l'ho fatto a casa, insomma, ci ho lavorato da solo, e poi pian piano, quando sono creati i contesti di lavoro, le occasioni, ho iniziato a metterli prima negli uffici dove lavoravo, quindi quando ero un dipendente. E poi piano piano è diventato uno strumento attraverso il quale in realtà leggere il mondo, no?
Ok.
E questo mi ha portato a creare una realtà che, insomma, poi si chiama così perché al tempo, se non sbaglio, fa ridere quasi, ma era appena nato Instagram, quindi questo concetto di approccio tecnico a qualcosa di in realtà, in quel caso intuitivo, in questo caso relativo alle lettere, è molto importante, quindi era un riferimento. E Lettergram è nato, come dire, da una chiacchierata con al tempo uno dei ragazzi che lavora con me, e insomma poi è diventata una visione, un modo di lavorare, ecco.
E siete partiti,
sì, diciamo.
Beh, direi di sì.
Pedalando
e state continuando a pedalare, ad andare alla grande. Ma grazie. Quali erano i tuoi interessi, no? In quel periodo, sto parlando proprio quando lo hai fondato, sono ancora gli stessi di oggi? Sono cambiati? Perché dici, è appena nato Insta, quindi stiamo parlando intorno al 2011, no? Se non fa 10. Ok, sembra una era geologica, ma in realtà sono passati 13 anni.
Tanti?
Non lo so.
Tanti, ma pochi, non lo so. Sono successe tante cose, ecco.
Esatto, esatto. Sono gli stessi oppure sono cambiati?
No, sono solo aumentati, nel senso che non sono di meno, e non, quelli che avevo non sono spariti,
okay.
Ne ho di più, e quindi questo è un po'...
Si è allargata la forbice ancora di
sì,
più.
Esattamente. E per arrivare a quello che mi dicevi prima, per esempio l'abbigliamento è sicuramente un ulteriore livello, secondo me, di approfondimento, di strumento che si può utilizzare per parlare alle persone.
Assolutamente. Ma quali sono le personalità del settore che ti hanno, se ci sono, che ti hanno maggiormente ispirato? Se ci
parli
sono,
di figure o proprio personaggi?
Come vuoi tu, interpretala come preferisci.
In quale fase?
Quando hai fondato Lettergram, per esempio, che comunque già avevi una certo, base abbastanza importante, e cominciavi, come hai detto, a macinare, a pedalare in un certo modo e ad una certa velocità.
È bella difficile. Direi sicuramente c'erano alcuni studi all'estero che facevano un lavoro, se vogliamo, più interessante rispetto alla mia estetica, al mio modo di vedere le cose, di quello che ho appreso. In Italia ho preso moltissimo la dedizione al lavoro, il metodo.
Ok. Lo hai sottolineato più volte, sei molto metodico in tutto quello che fai o solo nel lavoro? Scusami, sono... Non ho resistito.
No, certo. In realtà io, infatti... sfato un mito che magari non so farà bene o male, non mi interessa, però quando parlo al mio team sono molto metodico, cerco okay. sempre di essere molto preciso, di aiutare le persone a lavorare, serve e fa piacere a tutti. E io in realtà mi definisco un ingegnere più che un creativo. Quando le persone pensano che sono creativo, penso tipo soltanto nel senso, la creatività ha qualcosa, secondo me, di intangibile e quasi incontrollato per come si conosce lì fuori, soprattutto quando forse non è approfondita dall'esterno, da dove si guarda. E questo tipo di, diciamo, di coniglio fuori da un cilindro è inaspettato, e dal punto di vista, se vuoi, di un consumatore, di un'azienda, di un imprenditore, di un progettista o di un cliente, non investirei mai del tempo su una cosa che nasce così. Oh, mi sono svegliato, wow, che idea pazzesca. Io non l'ho mai fatto e non credo che nessuno abbia mai costruito un impero o un futuro, una carriera su queste cose, quindi non ci ho mai creduto e non l'ho mai fatto. Quindi in realtà analizzare, studiare, comprendere, provare, sbagliare sono sicuramente cose che non fanno parte del caso.
No, mai.
Anzi. Ecco, quindi non sono solo un creativo.
Direi di sì.
Sono più un ingegnere, forse più un imprenditore di...
Applichi la metodologia del lavoro, quello, no, artigianale che hai preso dalla tua famiglia,
sì,
a quella che è la tua, no, di sensazione nel, sì, fare le cose. Tu hai collaborato con tantissimi artisti, ne vorrei citare un po', nel senso che tu hai lavorato con Sfere Basta, Marco Mengoni, Capo Plaza, Jamie Tights, li devo leggere che sono tantissimi, Achille Lauro, Mahmood, Gali, Blanco, Gue, 21 Savage, Joey Badessa, Kendrick Lamar, giusto, questo l'ho lasciato alla fine. Sapevi che saresti arrivato a collaborare con personaggi di questo calibro? Nel senso, spesso si dice, io so che farò quella roba lì, no? Quando si è un po' piccolo dice, io ce la farò, no? Voglio fare questa cosa. Tu volevi fare questa cosa, te lo aspettavi? Che cosa è successo? Come è successo? Perché son molto curioso, come è iniziato? Come è iniziato tutto?
Allora, c'è una cosa interessante da dire, che, allora, innanzitutto non lo sapevo tanto tempo fa, ma quando l'ho deciso lo volevo e l'ho voluto, quindi l'ho cercato, okay, ho faticato per averlo. C'è un retroscena interessante che a volte dimentico di raccontare, che da fan di qualsiasi tipo di attività che osservavo già da piccolo, direi da 12-13 anni, ho sempre applicato in modo forse un po' ossessivo, che è quella che al tempo, per chi lo fa sa, forse tu lo sai, collezionare gli autografi delle persone famose era una cosa di un, sì, certo calibro, da,
sì, sì, sì,
oggi un po' weird da dire,
sì,
però,
sì, sì, però
era l'unica cosa forse reale che si poteva avere, tangibile, di una persona. Cioè l'ho incontrata, ho il suo autografo, cioè, certo non ho la sua foto, non ho il suo numero di telefono perché non sarebbe logico. Forse non c'erano neanche i cellulari, no, quando io avevo 12 anni, o forse c'erano ma non ce l'avevo certo io. Quindi cosa è successo? Che questo mi ha portato, come dire, sempre a trovare un punto di comunione, o cercare di trovare una relazione o una forza che mi spingesse verso di loro, no?
Okay.
Faccio per dire, tantissimo tempo fa c'è stato Jay-Z e Beyoncé sono venuti a Milano a MTV, piuttosto che Kobe Bryant ha fatto qualcosa in Duomo.
Sì, sì, è venuto in Italia
due volte, esatto. Tornato, no?
Sì.
Quindi, ecco, in tutte queste occasioni io ho fatto di tutto per essere lì vicino a queste persone, però non sapevo cosa dovevo fare, semplicemente. Non, cioè, nel senso, non è che non sapevo come arrivarci. Non sapevo che cosa avrei fatto quando sarei stato con loro. Però con queste persone io sono stato con loro e ho i loro autografi, già quando avevo 14 anni. Quindi,
quella di Kobe, anch'io.
Ecco, e così lì anche
mi sono fatto l'autografo a Kobe, ti prego.
Ecco, vedi, quindi questo tipo di tensione, spinta, in qualche modo l'ho sempre cercata. Gli ho soltanto dato un cappello diverso, diciamo, nel tempo. Anche tipo con Ronaldo, non so, ecco, io, costruzione familiare milanista, però io adoravo tutto quello che mi arrivava dalla comunicazione Nike, via dicendo. Ronaldo,
straordinario all'epoca.
Esatto, e questa è un'altra cosa che sicuramente da dire. E quindi ho più maglie da calcio nel cassetto dell'Inter firmate da Ronaldo che del Milan, che è assurdo. Però,
tu però sei tifoso?
Lo ero sicuramente.
Interista?
Milanista? No, milanista? Io sono nato, ho sangue milanista, però
Non hai resistito al fascino.
No, c'era, impossibile. No, impossibile.
È vero. Sono perfettamente d'accordo.
Cioè, non c'era paragone. No. Momento non c'era. Avevamo, come dire, Michael Jackson del calcio in Italia.
Assolutamente. Che bello. Vedi, non mi aspettavo di aprire una parentesi calcistica, soprattutto legata all'estetica di quei tempi, che era una roba incredibile.
No, ma questo è importante, devo dire, perché poi mi ha aiutato tantissimo nell'esperienza di lavoro con Adidas, con la moda. Quindi la capacità di andare a prendere un immaginario e portarlo, diciamo, intinso in un altro settore, che poi è quello che in modo molto superficiale, dico molto superficiale, oggi si chiamano collabo, aiuto, sì. Non ne parliamo per favore.
No.
Però sono questo, cioè la comunione di intenti, lo scambio di contenuti, lo scambio di target, insomma ci sono tante cose dietro queste cose che sono più di business e sono più di mercato, oggi vengono semplicemente nominate così, però al tempo queste cose mi hanno aiutato a comprendere i linguaggi e distinguerli, ma poi anche a saperli unire, a condire e cucinare insieme. Questa
saperli
cosa...
utilizzare quando esatto, ti servono. Esatto. A proposito del rapporto con gli artisti, ecco, come nasce il rapporto con un artista con il quale lavori? Come ci entri in sintonia, se ci riesci, se sempre scatta la sintonia? Magari no.
No, certo, non succede sempre, questo va detto sicuramente. Non sono sicuramente un mago in tutto, assolutamente. Ma allora, le relazioni, come normale sia nella vita normale, accadono un po' per caso.
Ok.
Cioè, però il caso, che torno a dire prima come la creatività, sono soltanto un'alta complessità di informazioni che secondo me l'essere umano non comprende.
Fino alla fine. Cioè.
Esatto. In realtà quindi ci sono una serie di condizioni che puoi creare o spingere e quindi... Voglio dire, non so, se vuoi conoscere quella persona, allora devi prendere un aereo e andare, non so, a vedere il concerto, devi, non so, provare ad andare in backstage di una festa in una città per cercare di conoscerlo.
Non è semplice.
Devi insomma, devi usi sbatterti. Gli strumenti che hai, insomma, quello che certo. Intendo. Una volta che lo conosci, imparare a gestire la relazione è difficile perché è un impegno, un investimento. Certamente non è facile mantenere le relazioni tra lavoro e persona, insomma, come si dice, personale, no, relazioni personali, diciamo, certo. Tra per lavoro e non, ecco. Però la cosa più interessante è cercare di costruire un piano di conversazione, e più conosci quello che loro stanno facendo e più avrai chance, diciamo, di costruire qualcosa per loro di buono. Quindi anche un'altra volta dico, nel senso, ho sempre studiato e spesso mi sono innamorato degli artisti mentre ho iniziato a lavorarci.
Mi fai un esempio? Puoi farlo, se vuoi, se no no.
Ma allora, devo dire che più o meno tutti gli artisti con i quali ho lavorato li ho ascoltati, ho sentito canzoni e tutto, ma avere l'opportunità di conoscerli da vicino, ma neanche è una questione personale, proprio di dover dedicare del tempo, perché non è soltanto... un hobby, cioè la musica è in qualche modo, certo c'è chi si svena per questo, però la musica comunque ci accompagna. Quando invece diventa il focus è un'altra cosa, quindi certo. Devi interiorizzare, studiare, leggere i testi, conoscere il background, guardare i dischi vecchi che magari non avevi mai visto, quindi studiare e elaborare un pensiero su un percorso di un artista diverso dal mi piace la sua musica, cioè certo. non è quello che si intende. Soprattutto perché se devi dirgli qualcosa che lui sta, o lui, lei, sta sviluppando da anni, cioè non è che
arrivi
appunto,
tu
e dico ciao, ecco questa idea della Madonna, guarda questo font, cioè no, non si può fare così, non basta, ecco, quindi...
Quanto è difficile, no, riuscire a fare questo, come hai detto, uno ci lavora per anni e arrivo io e dico ma facciamo questo, quanto è difficile riuscire a mettersi accanto all'artista e lavorarci insieme, a prescindere dall'artista? Immagino che tu debba comprendere moltissimo, come hai detto, studiare, ma io credo che oltre a tutto questo c'è la parte personale, che secondo me è fondamentale, se non la costruisci è difficile.
No, certo. Ma direi abbastanza, come dire, è abbastanza naturale, però allo stesso momento bisogna farlo con un po' per volta, ecco, bisogna proporre lentamente, comprendere, spiegare. Anche il ruolo che vuoi, dipende dal ruolo che vuoi raggiungere, però essere in grado di rappresentare, come dire, la persona che dà una voce a delle idee è più importante che cercare di dare la propria idea. Ecco, questa è una cosa che, quello che ho già detto prima, forse spiega meglio il concetto di quello che faccio, cerco di fare, ecco, per gli altri, non infatti, impongo idee.
Cosa significa comunicare per gli altri? Cioè, qual è secondo te la chiave di lettura giusta? Immagino che sia difficilissimo.
Ma per la comunicazione, per quella parte visive, di esperienza, ci sono siccome tre punti importanti. Cioè, chiaramente il committente, l'artista, il soggetto che deve parlare. C'è la destinazione, quindi il settore, quindi quello che succede lì, quindi non si può staccare uno dall'altro. E poi c'è il contesto socioculturale, che si porta dietro una serie di eventi, momenti, luoghi, estetiche. E quindi secondo me nel remix giusto e nella scelta di queste cose si trova
la soluzione,
la ricetta che giusta serve a questa. E come, ripeto, io uso, forse da buon italiano, da buona forchetta, uso spesso l'alimentazione in questo. Diciamo che avere un cuoco e avere i pomodori o degli altri ingredienti non è sufficiente per unificare tutte le offerte lì fuori di un piatto di pasta al sugo.
Cioè, assolutamente.
C'è tutta una serie di cose che quando vai a mangiare in un ristorante non trovi un piatto di pasta uguale da nessuna parte. Quindi
è vero.
È strano pensare che con un pomodoro si possa cambiare il sistema di ristorazione e che uno chef da solo faccia tutto, piuttosto che, ecco, o un menù e basta. Insomma, ci sono una serie di cose che vanno considerate nella loro interezza.
Interezza,
ecco.
Ok.
Quindi, ecco, il progettista rischia di fare sempre solo quello oggi. Questa è una cosa, secondo me, che non basta. Non
no,
basta.
Assolutamente. Tornando alle tue collaborazioni con gli artisti, con chi hai iniziato e quando?
Allora, le primissime cose che ho fatto le ho fatte per Gue.
Ok, che salutiamo, che abbiamo avuto, bella, ci segue.
del merch, delle cose di merch, per, okay, se non sbaglio, Sinatra.
Ok.
E contemporaneamente quindi si sono avviate un po' le cose anche con, chiaramente con BHMG, già conoscevo Sfera. Nel frattempo è arrivato anche, come dire, una chiamata per seguire Gali e poi successivamente anche Capo Plaza.
Quindi ok,
adesso non ricordo esattamente chi prima, chi dopo,
però è arrivato già un po' tutto insieme.
Sì, già, sì, esatto. E già in questa fase in realtà erano quasi tutte per cose molto diverse, quindi una cosa era merch, una era per il disco e le foto, l'altra era per il concerto e i contenuti, quindi erano già tre cose diverse e questo mi è piaciuto tantissimo, perché mi ha fatto capire già subito, insomma, in realtà già lo sapevo, che c'era uno span di
enorme
di figure diverse da coprire, ecco.
Ok, e poi sono arrivati gli artisti stranieri.
Yes.
Come? Racconta, perché sono
Week,
curioso.
Fashion Week a New York, Fashion Week a Milano, mi butto, come dire, in feste.
Ok.
Stancanti e via dicendo. Ed è un po' come dicevo prima, ho sempre fatto anche da piccolo, in questo caso l'ho fatto in modo diverso, e soprattutto sapevo che cosa dire o cosa potevo offrire una volta che ero davanti a loro. Ecco, okay, questo è sicuramente importante. Ho conosciuto, se non sbaglio, come primo Joey Badass. E poi da lì, come dire, si è aperto un po' un mondo di contatti, esattamente come è successo in Italia. Da lì, insomma, si sono poi mossi un po' di cose, sì, quindi da Big Sean e via dicendo.
Ok, fino ad arrivare a Kendrick Lamar.
Yes.
Lavorare con un premio Pulitzer è abbastanza stimolante, immagino. Che cosa hai fatto per lui?
Allora,
e soprattutto, tu personalmente come ti sei rapportato con tutti questi artisti, ma naturalmente anche con lui? Cioè, quali sono state le tue sensazioni?
Ma insomma, emozione incredibile, nel senso che
ci credo.
È sembrato un po' un full circle moment, no? Quindi quei momenti che tu dici, appunto, wow, sono veramente riuscito a fare questa cosa qui. E chiaramente ho apprezzato un po' tutto il resto che tutti gli altri artisti e le altre esperienze mi hanno dato.
Ovvio.
Ma la relazione col team di Lamar si è sviluppato in tanti anni e in realtà ha avuto anche molti blocchi, diciamo. Okay. Chiaramente il Covid è stato drammatico, soprattutto per la mia presenza negli Stati Uniti, che chiaramente non potendo andare, è arrivata proprio in un momento in realtà in cui ero, diciamo, alla carica sul territorio. Quindi potete immaginare, anzi lo sapete già, concerti rimandati, dischi che vengono cancellati, insomma c'è stato di ogni. Quindi in realtà direzione creativa e merch sono andati un po' a rotoli, però in realtà la relazione si è costruita comunque ed è sfociata nella curatela dell'evento di Parigi con Amazon, con delle parti di merch, delle parti di show e poi chiaramente l'aiuto alla regia per lo spettacolo e la rappresentazione sulla piattaforma Amazon, chiaramente in live.
Quindi molto stimolante, immagino, come lavoro.
Sì, sì, no, decisamente, decisamente. Ho ancora il biglietto e la busta con l'invito da Kendrick Lamar, un dato speciale, una cosa...
L'hai messo in un quadro oppure lo tieni da qualche... Dove lo
no,
tieni?
In un cassetto in ufficio.
In un cassetto?
Sì.
Non va bene, dobbiamo per metterlo in un
devo cominciare a costruire qualcosa.
Davvero. Qual è l'eredità più grande che è derivata da questa esperienza di collaborazione con gli artisti, secondo te?
Sicurezza personale.
Wow. È un nel bel senso... boost, no? Un bel boost per te.
Sì, devo dire che sicuramente mi aiuta. Nel senso che io nasco comunque una persona molto introspettiva, sensibile. Non sono okay. certo uno che si vende, ecco, si racconta tanto. E forse anche la mia passione per la matita, il foglio, dice molto, se uno ci pensa di più, è quello
certo.
che sono. Quindi in realtà essere un pochino più forte mi ha aiutato tantissimo. Quindi questo sicuramente. Poi dall'altra, se vogliamo, la possibilità di viaggiare, di conoscere il mondo, questo è ancora oggi mi sembra incredibile. E non mi basta allo stesso momento, perché chiaramente il mondo cambia, quindi... cose si aggiornano e bisogna
conoscerle
e bisogna stare aggiornati.
Esatto. Hai parlato di penna foglio a proposito del tuo processo creativo, ok? Qual è la prima cosa che fai quando inizi a lavorare su un nuovo progetto? Cioè, quali sono gli step che affronti una volta ricevuto, no, il brief? Siamo un'agenzia di comunicazione, quindi questa terminologia ci appartiene.
Una lista bullet point, cioè faccio un punto elenco.
Ok, questa semplice, è... la prima cosa che fai è quella.
Sì, e poi riordino i punti elenco. Poi ogni punto elenco diventa una serie di sottopunti elenchi.
Quindi tu lavori con punti elenchi, punto, e basta.
Certo.
Ok.
Come un ingegnere.
Esatto, la metodologia di cui parlavamo all'inizio. Oggi che Lettergram è una realtà comunque, cioè, affermata, ricercata... Riesci ancora a ritagliarti del tempo a sperimentare? Cioè ti metti davanti al computer, foglio, quello che sia, e a sperimentare per pura voglia di creare cose?
La risposta onesta è poco, no. Lo faccio la sera di solito o la mattina presto, quando se non devo uscire la sera e se la mattina presto sono sveglio, generalmente sì. Ho tempo per me stesso, quindi diciamo che lo dedico un po' a palestra, un po' lettura e quindi ricerca.
Dai un po' la possibilità a te stesso di lavorare per il puro piacere di farlo.
Sì, certo. Detto questo, il progetto di Untitled Artworks nasce anche un po' come, diciamo, come voglia di esprimere quello che ho, quello che sto vedendo, quello che ho imparato anche su un nuovo foglio.
Ok, a proposito di Untitled Artworks, raccontaci il progetto. Cioè, hai detto, adesso hai spiegato brevemente come mai hai sentito, mi verrebbe da dire, l'esigenza di farlo.
Sì, sì.
Raccontacelo, com'è nato, quando hai detto, sai che questa cosa io la vorrei fare?
Ma è sicuramente nata con l'aumentare della convinzione che ho su, diciamo, le capacità che... Scusate, che ho imparato, che ho raccolto. Quindi è un percorso di costruzione di una serie di skill, se vogliamo. Completato il cerchio delle cose, mi sono reso conto, insomma, che avendo lavorato un po' nella moda, un po' nella musica, un po' nell'arte, insomma le ho fatte un po' tutte. La sperimentazione in quel periodo era forse diciamo due anni fa, molto più focalizzata alla comunicazione intorno all'abbigliamento, cosa insomma, poi anche chiaramente il settore della moda non è che sia solo cresciuto, è esploso, ma è sempre più invadente nella vita delle persone.
Tremendamente.
Chissà se è un bene, non credo. Però, però questo comunque ha contagiato anche me. E da, diciamo, da insider ho sviluppato e raccolto una mia estetica, anzi forse l'ho riconosciuta perché avevo già cercato di darla, mi sono reso conto nel tempo di averla già somministrata un po' dappertutto, a volte è stata colta, a volte no, ma questa è stata forse un po' la leva per rendermi conto che io avevo qualcosa da dire, stavo cercando di usare diversi contesti per raccontarla, e quando poi in realtà è sbagliato, dovevo farlo per me stesso, quindi l'ho fatto. Durante i primi mesi di Covid, quindi di lockdown, avevo sicuramente molto tempo, nel senso che essendo relegati a casa, lavoravamo comunque da casa, perché comunque chiunque lavorava da casa, però avevo anche un po' di tempo per me stesso, quindi ho iniziato a sperimentare, a riprendere in mano, insomma, tessuti, macchina da cucire, via dicendo, che facevo già al tempo, poi non ne parlo mai, ma a parte di, diciamo, di informazioni e manualità che mi ha dato mia madre, è più su quel mondo lì. Infatti ricordo, anche se ripeto questo non lo dico mai, che già tagliavo, cucivo, stampavo, ricamavo sulle magliette a 15-16 anni. Avrò dato un po' di magliette in giro a Milano, ma non esistono più.
Secondo me,
no, mia sorella ne ha una. Mia sorella,
ah,
ne
sì?
Ha una. Sì, sì, sì.
La tenga stretta, mi raccomando. Come si chiama? Tu sarai
Marta.
Marta, mi raccomando, tienila stretta. Osservando il tuo lavoro, riferito a questa parte qui, ad Untitled Artworks, proprio si percepisce quello di cui hai parlato adesso, cioè la parte artigianale della tua formazione. Mm-hmm. Tu hai un team, immagino, che lavora, certo. Ok. Da che cosa ti sei lasciato guidare nella formazione del team che si è occupato di, e che si occupa, immagino, tuttora, del progetto? Perché era qualcosa di diverso rispetto a quello che avevi, certo, fatto fino a quel momento.
Guardando tante aziende dall'interno, perché appunto non abbiamo parlato dei brand con i quali ho lavorato.
Sì, sì, ma per dirne due...
No, non intendevo dove dovessi leggere.
Off-White, Prada, Gucci, Vuitton, Loro Piana, Tozza, Adidas, cioè insomma...
Ho avuto, esatto, questo
è stato fortunato.
Ho avuto la fortuna di entrando in, diciamo, sale riunioni, processi, di vedere come funzionano, e quindi
sì,
comprendendo bene, diciamo, attraverso la comunicazione, quello che serve agli altri dipartimenti, ho imparato a capire quello che serve. Un po' l'ho dovuto studiare, ovviamente, un po' lo sto imparando ancora.
Ovviamente.
E questo mi ha fatto comprendere, diciamo, le tipologie di figure che servono per costruire un nuovo castello, ecco.
E lo state costruendo, continuate a costruirlo. Sì. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questo progetto? Stai lavorando a qualcosa?
Ah sì, certo, beh, chiaramente la nuova stagione che arriva, come dire, troppo velocemente, però sì. In generale sto lavorando molto di più all'espansione sul territorio statunitense e poi a lavorare uno a uno con alcune figure sul territorio per, diciamo, customizzazioni con gli artisti, spettacoli e cose di questo genere, o eventi pop-up e queste cose qui, che sono in realtà un certo momento di manifestazione, ma allo stesso momento un momento di raccolta di informazioni,
di confronto con, esatto, la platea.
È un test, certo,
esatto.
È un test.
Hai detto Stati Uniti, tu hai lavorato, ne abbiamo parlato prima, con artisti statunitensi. Quello che mi incuriosisce è, per intercettare il pubblico bisogna conoscerlo.
Certo.
Tu conoscevi il pubblico europeo, italiano, europeo, e poi ti sei trovato a dover confrontarti con quello statunitense. Come hai fatto a capire quali erano qual era il linguaggio giusto? Hai dovuto cambiare approccio? Raccontami un po' le differenze, se ci sono, naturalmente, ma immagino di sì.
Certo, allora, sicuramente ci sono, nel senso che gli Stati Uniti non sono soltanto uno stato, ma sono diversi.
Esatto.
Ogni città è un posto diverso, certo anche l'Italia lo è, ma siamo molto più vicini. Quindi forse in maniera più evidente negli Stati Uniti ogni figura, ogni artista rappresenta diciamo, un'estrazione di quello che è, cioè un momento vivo di quello che è la sua città, la sua origine. Quindi lavorare con un artista vuol dire conoscere il suo territorio, quindi vuol dire andarci,
la sua storia,
conoscerlo, certo. Conoscere so, più che lui, cioè guardare con chi lui va in giro, quindi le persone con cui sta, con chi esce a cena,
le sue abitudini,
le sue abitudini, esatto. I suoi amici, il suo parrucchiere. Queste cose qui sono super interessanti, perché sono in realtà, come dire, come il compagno o la compagna di una persona che conosci per la prima volta e ti dà una dimensione, piuttosto che, non so, la loro casa. È un momento di verità, diciamo, che ti aiuta molto. Queste sono sicuramente cose che ho dovuto fare, imparare. La storia della musica anche nel loro territorio ha aiutato tanto. Però devo dire anche che allo stesso momento, essendo un outsider per il territorio americano, ho tentato di giocare le carte dell'outsider.
Okay.
Quindi io in realtà questa cosa l'ho fatta spesso nella mia vita, cioè ho portato qualcosa che gli altri non avevano nel territorio dove lo stavano cercando, quindi non so, la musica nella moda, o la moda nella musica, o lo sport nella moda, o la moda nello sport.
Tu sei riuscito, da questa chiacchierata proprio percepisco il fatto che tu sei... una caratteristica che ti contraddistingue è quella di prendere vari linguaggi, no? Stiamo parlando di linguaggi, e cercare di portarli tutti verso un'unica direzione, e miscelarli.
Sì.
Questa è una capacità, secondo me, clamorosa, perché
grazie.
È molto difficile, no? Perché sembrano linguaggi diversi, magari in certe occasioni lo sono, ma invece tu li prendi e li fa diventare un unicum. Questa
grazie.
È una gran cosa, secondo me, ma prescindere. Grazie. Non è come si dice, una leccata di, assolutamente no, è solo prendere atto di,
no,
quello,
capisco.
Di quello che fai.
È vero, nei termini nei quali appunto, cioè, cerco di far sì che le persone capiscano cosa si sta facendo. Quindi in quello, quando li progetto, vengono fuori tante cose. La prima domanda che mi faccio, senza neanche dover necessariamente fermarmi, è rendermi conto se quello che sto cercando di dire si vede.
Okay.
Quindi io non sono una persona innamorata delle cose che fa, devono funzionare, quindi non è che, appunto, come dicevo prima, un intuito si completa o mi fisso su una cosa e cerco di raggiungerla.
Okay.
Cioè, nel processo succedono tante cose.
A proposito di processi e delle cose che succedono, nei prossimi anni, secondo te, ma almeno per quello che è la tua sensazione adesso, continuerai a collaborare con i brand oppure tenderai sempre di più a dedicarti ai tuoi progetti personali? Secondo te, qual è la sensazione che provi in questo momento?
Ma ci sono due cose, quello che sto cercando di raggiungere è sicuramente quello di avere una, diciamo, associare un nome ad una firma a quello che faccio, quindi cercare di non essere più soltanto, diciamo, nel retroscena delle cose, tant'è vero che ci sono tanti progetti, tante cose lì fuori alle quali ho messo mano che non lo sa nessuno, insomma. Dal supermercato alla musica, alla moda, in ogni posto, in città, non solo in Italia, ce ne sono tante, e non ho avuto mai il tempo, l'occasione di impegnarmi abbastanza per far sì che tutti lo sapessero.
Vuoi farlo sapere?
Ma devo dire di sì, nel senso che aiuta sicuramente a costruire quello che sto cercando di raggiungere, cioè una sorta di riconoscenza, non riconoscibilità, riconoscenza, o come dire, credito per l'impegno che ho messo finora, e soprattutto per, devo dire, una cosa che è un po' antitetica al contesto attuale, che è l'umiltà con la quale l'ho fatta, nel senso che spezzo una lancia appunto a favore dell'umiltà. Ci sono persone che sbandierano tante cose lì fuori, che
tutti, credo, in questo periodo siamo.
Che per necessità, ripeto, io non attacco nessuno, le difendo, in qualche modo ognuno fa del sé per sé, però credo che sia più lungimirante lavorare con dedizione nel tempo a qualche tipo di strumento o professione. Ecco, questo aiuta. Poi bisogna saperlo anche conoscere, non è facile.
No, per niente. Allora, ultima domanda, prima di lasciarti andare e di ringraziarti. Uno spoiler sul futuro. Qual è l'obiettivo di domani? Cioè, che cosa c'è all'orizzonte per te?
Beh, crescere come con Untitled Arthur sicuramente, e poi fare un salto da quel trampolino piccolo su qualche montagna più alta, diciamo così.
Okay. Puoi alzare anche l'asticella, quindi.
Ma sicuramente.
Ok, noi te lo auguriamo.
Grazie, grazie mille a tutti.
Grazie mille di essere venuto.
Grazie a voi.
Di aver accettato il nostro invito. Noi abbiamo finito, signori, alla prossima. Peace.
Grazie.
Spigola è un podcast prodotto da Collateral, con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido, gli autori sono Andrea Tuzio, Giulia Tofi e Tommaso Berra, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Giani, le grafiche sono di Paola Mangiarotti e le foto di Andrés Juan Suarez. Il set design invece è stato realizzato da Parasite. Per i social si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schautz. Infine, un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.